Ora dobbiamo affrontare come una direzione, un'apertura di percorso. Non siamo, non sono in grado certo di costruire così da solo tutto un percorso di questo tipo. Però spero che, dopo aver tentato alcune volte di parlarne, in qualche maniera l'atteggiamento cristiano che sento essere il più adatto nel comunicare il Vangelo, nel riscoprire il Vangelo all'interno di questa cultura nella quale noi siamo, ecco, credo che questo un po' si chiarisca. E sono partito dall'affermazione che per molti dei nostri amici, l'ho detto subito, in questo discorso penso soprattutto a chi fa difficoltà ad ascoltare il discorso cristiano come sensato, sia che vada in chiesa, perché io credo, ma sono così anch'io, insomma, molte volte le cose cristiane che noi diciamo, che io stesso dico, mi mettono molto in crisi, ci penso molto, ho dei dubbi, appunto, cerco, chiedo anche conforto, voglio dire, non è così sicuro, diciamo la verità è questo, ho capito, ma io sono questo però, no. E quindi ho presente soprattutto chi ha difficoltà a sentire il discorso cristiano come una cosa sensata, significativa, interessante, sia dentro la Chiesa, sia anche e soprattutto tanti amici che proprio il discorso cristiano non dice proprio più niente, no? Il fatto, siamo partiti da questo, il fatto che l'affermazione cristiana spesso è oggi inascoltabile. Ciò che si capisce quando noi diciamo certe cose è un'altra cosa rispetto a quello che noi pensiamo si dovrebbe capire, no? E non è neanche esprimibile perché tante volte nel cercare di spiegare ci troviamo molto imbarazzati perché a disposizione abbiamo delle idee già fatte, delle nozioni che non hanno più presa, insomma, che sono vere per carità, ma capisci che non sono quelle che possono in qualche maniera mettere in comunicazione, no? E abbiamo fatto un po' un piccolo esercizio di provare a dire ciò che le chiese credono di dire e ciò che effettivamente viene colto poi, no? Ciò che funzionava quasi automaticamente in una situazione di cristianità, di senso cristiano condiviso, no, che neanche veniva in mente di mettere in discussione, in realtà oggi funziona raramente, perché è successo che è nato quello che chiamavamo un po' un nuovo modo di pensare, lo spirito laico, no, che ha alcune caratteristiche che abbiamo buttato lì, cioè il rifiuto del principio di autorità, il fatto cioè che una cosa non diventa significativa per il fatto che me lo dice un'autorità. Il soggetto deve esprimere la significatività di questa cosa, il senso per lui, appunto, no? Il rifiuto degli argomenti di autorità, una sorta di autonomia, di umanesimo nudo. Cioè che parte da zero, le risposte sono da trovare, non ci sono risposte prestabilite a niente. No, le risposte se ci sono sono da trovare, da costruire. E quindi anche tutta la rivoluzione della secolarizzazione per questo aspetto, per il quale la credenza in Dio non struttura più lo spazio sociale e morale. Questo non vuol dire che non ci sono più valori, ma i valori sono da pensare e costruire a partire dall'uomo. Questo è un po' lo spirito laico. E allora come rimettere in relazione questi due universi di senso? Lo spirito laico e la sua istanza critica e la Chiesa, no? Che si trova spinta in qualche maniera a ripensare proprio la formulazione della fede. Cioè, a me pare che la questione fondamentale di fronte alla quale stiamo è quella di riformulare la fede, cioè come ridire oggi le poste in gioco fondamentali del cristianesimo, come ripensarle. Non si tratta solo di tradurle, di rivestirle di un linguaggio nuovo, Ma occorre chiedersi qual è l'affermazione cristiana, ripensarla in modo che diventi ascoltabile da parte degli uomini di questa cultura. E allora noi faremo questo piccolo percorso, che adesso se sentite dice, beh, è troppo vasto, è impossibile, insomma per forza bisogna essere superficiali per fare un discorso così. Però secondo me o si tenta di fare un discorso così globale, seppur superficiale, oppure non si riesce, credo, a capire, a trasmettere la logica di un cambiamento proprio di prospettiva. E allora io cercherò di percorrere i punti essenziali dell'affermazione cristiana, raccogliendoli in questi passaggi, in queste grandi domande. Prima, situarci seriamente di fronte alla questione del senso, che è la forma nella quale si pone oggi il problema del destino umano. E questo ci porterà, nel vocabolario cristiano, a chiederci cosa si può intendere per salvezza, che in questa prospettiva si deve tradurre come umanizzazione dell'umanità, realizzazione dell'uomo, appunto, no? Senso che l'uomo dà alla sua esistenza è quello di salvare la sua umanità, no? Secondo, noi diciamo che il Salvatore è Gesù Cristo, no? Ma questa formula non ha senso accettabile per la nostra mentalità, che a patto di mostrare che attraverso l'umanità, che attraverso la sua esistenza umana egli ci salva, e che nella sua esistenza umana, nell'esistenza umana di Gesù, sta la posta in gioco di ciò che noi chiamiamo salvezza. Il terzo polo di questo discorso è il ruolo della Chiesa, come intendere in questa prospettiva la funzione della Chiesa e che cosa comporta per la sua organizzazione, il suo funzionamento, in modo che la Chiesa sia una vera scuola di umanità. Oh. Vedrete, non è una secolarizzazione del discorso cristiano, appunto al centro c'è Gesù Cristo. Ma il luogo dove passa il Vangelo di Gesù Cristo è la sua esistenza umana. Per fare questo discorso ci sono alcuni rischi da correre. Il primo, ve lo dicevo, il primo rischio è quello di pretendere di fare questo sorvolo in un solo colpo di tutto sto panorama, appunto, antropologico, lasciatemi usare il antropologico, sull'uomo, su Cristo, cristologico, e sulla Chiesa, ecclesiologico, no? Sono temi enormi. E quindi di condurre analisi troppo superficiali, rapide. Però mi pare che non ci sia alternativa, insomma, perché l'intenzione principale di queste conversazioni, di questo percorso che proponiamo, è proprio in qualche maniera di aiutarci a pensare da un altro punto di vista tutto il discorso cristiano, no? Di pensare diversamente. E se si è troppo analitici o settoriali, se non si tenta questa visione d'insieme, si perde la coerenza. Secondo rischio è la difficoltà che noi abbiamo a entrare in sistemi di pensieri, di pensiero nuovi, no, in sistemi nuovi di pensare. Cioè le parole che noi useremo necessariamente sono le stesse del vocabolario tradizionale e queste parole per ciascuno di noi veicolano dei contenuti di cui si sono caricate non solo nella storia, ma anche nella nostra educazione, nelle nostre abitudini. E allora è chiaro che voler dare un senso nuovo, vedrete per esempio che parleremo tantissimo di Dio, ma tutte le volte che io dirò Dio finché non alzo la mano, uso Dio tra virgolette, come a dire che non so chi è. Appunto, ma invece poi quando noi diciamo Dio gli cacciamo dentro tutte le idee che abbiamo già in testa, no? le quali evidentemente vanno messe alla prova, alla verifica di questo modo di presentare il cristianesimo, no? Cioè queste parole che si sono caricate di tanti significati, se si vuol dare loro un senso nuovo, vuol dire anche lavorarci su e urtarsi anche con idee prestabilite che fanno corpo con la nostra identità intellettuale, che noi lo vogliamo o no, e spesso a nostra insaputa anche, no? Beh, è chiaro che la maggioranza dei cristiani, i nostri nonni, i nostri genitori, noi, non è che andiamo a mettere, si vive, poi si va dietro una roba, ovviamente gli si dà senso, ma se ti fermi un po' appunto a dire cosa c'è dentro quelle parole lì, io lo dico sempre, se in una messa ci fermassimo a dire le tre parole che si dicono ogni tanto, di dire ma tu cosa hai capito, tu cosa pensi, tu vedresti le cose che escono, no? E quindi il rischio, la necessità di rimettere tutte queste parole in cantiere in qualche maniera, di ricostruire il discorso. Ciò che vale per tutti gli schemi mentali abituali con i quali noi di fatto viviamo, pensiamo, è ancora più forte quando si tratta di idee che riguardano il campo religioso. L'idea stessa che si possa discutere su Dio appare pericolosa, appunto, no? Per certi cristiani la fede, dal momento che si apre sul mistero, dovrebbe stare nell'ambito dell'indiscutibile. Addirittura non ci si preoccupa neanche di pensarla. È nell'ambito di ciò che si deve credere. L'obbedienza cieca. Questo è un atteggiamento molto diffuso e abbastanza spontaneo, no? E allora in questo senso l'invito è a non aver paura della ragione, per quanto limitata sia, insomma, no? Sappiamo, la nostra ragione è un piccolo faro, però non spegniamolo, eh? Non bisogna aver paura di ragionare. Certo, noi conosciamo, soprattutto noi siamo stati scottati perché molti temi, penso per esempio all'idea dell'uomo naturale buono, penso all'idea di progresso, che ha scatenato poi tutta la visione ideologica della modernità, no? E abbiamo visto che erano idee anche pericolose, false, cioè la ragione crea anche degli idoli, sappiamo, no? Però il fallimento della ragione, di una certa ragione, non è un buon motivo per non usarla. Noi dobbiamo cercare di riformulare le verità della nostra fede nel quadro della nostra ragione moderna e delle sue esigenze, che ovviamente si criticano, sono da criticare certamente, ma sono da farci insieme, insomma, no? Non puoi metterti da un'altra parte. Quindi bisogna accettare un approccio critico e razionale. Quando la Chiesa all'inizio del Novecento ha cercato di stoppare la ricerca, la ragione storica applicata ai testi sacri, beh, l'ha fatto per un po', ha impedito a degli esegeti di studiare la Bibbia, ha condannato alcune persone, non ha lasciato pubblicare libri. Dopo 20 anni ha predicato a partire da lì. Cioè, non puoi nascondere la testa, voglio dire, di fronte a un'esigenza critica, no? Quindi un approccio critico e razionale, che non vuol dire razionalistico. E d'altra parte lo sappiamo che la ragione moderna è tutt'altro che un assoluto e che quindi deve essere interrogata a sua volta, e la fede la interroga, e come, no? Quindi non bisogna temere di cercare di comprendere intellettualmente la fede. Certo, essa alla fine poi è un fidarsi, è un abbandonarsi, è un darsi, no? E d'altra parte si appoggia sulla testimonianza di uomini e donne che hanno vissuto con Gesù e poi su tanti altri che hanno seguito il loro cammino. E quindi l'accettazione di ogni testimonianza, di quella di Gesù radicalmente, e di quelli che testimoniano Gesù, suppone poi la sfida della fiducia, ma questa non è credulità, appunto. Coloro nella parola dei quali noi crediamo, a cominciare dal Nazareno, erano essi stessi persone sane, non degli illuminati, dei fanatici che dicevano adesso ho avuto una rivelazione. Vedremo, insisteremo molto su... Guardate che Gesù non si è mai presentato come Dio. È la fede che ha visto in quest'uomo, nella maniera di fare l'uomo, Dio. No. Vabbè. Allora, questo è il primo rischio da assumere, quello di ragionare, quello di non aver paura di discutere delle idee presunte indiscutibili, no? E d'altra parte, è ovvio, come si dice, l'amore al Vangelo, l'amore a Gesù è decisivo per fare un discorso così, la fede appunto, no? Essere uomini di Vangelo, di Chiesa fino in fondo, esserlo coraggiosamente, quindi amare la Chiesa al punto che la cosa che fa più dispiacere è che dica una parola che non è più ascoltabile, appunto. Amare la Chiesa vuol dire desiderare che la Chiesa, quando dice una cosa, riesca a far sentire questa cosa come qualcosa di buono per l'uomo, come evangelico, appunto. No. Ma, appunto, sappiamo, la Chiesa è anzitutto parola, predicazione, testimonianza della parola. Ma cos'è una parola che diventa inascoltabile? Perché non parla più la lingua del suo tempo. Perché, e anche questo è spontaneo, no? Cioè, quando noi non siamo capiti, prendiamo subito delle scuse. Cioè, l'altro che è stupido, che non ascolta, che è cattivo, che ha idee sbagliate, no? E invece non prendiamo subito delle scuse come quella di dire che è colpa degli uomini che sono sordi o sono peccatori. O quella di dire più piamente che poi comunque è l'azione di Dio che opera nonostante tutto, è lo Spirito Santo che fa, capito? Tutto questo che evidentemente indica delle cose vere, ma non può essere una scusa per la nostra pigrizia o la nostra rinuncia. Questi sono rifiuti di entrare nel vero rischio della fede con le domande e le richieste degli uomini di oggi. E io mi permetto anche di dire, questo vuol dire impedire anche al Vangelo di andare incontro agli uomini come il suo destino, come la sua vocazione. Cioè Dio vuol dare anche agli uomini di queste città la sua notizia buona, no? E la Chiesa non deve fare indispettite, dice non mi capiscono, no? Ma avete presente il libro di Giona, no? Che è arrabbiato perché Dio ha perdonato tutti i niniviti. Avevo messo qui le quattro lettere che ho ricevuto in settimana, ma semmai alla fine poi do un accenno, perché magari poi mi lascio prendere e preferirei portare avanti un pezzo di questo discorso. Allora, incominciamo con questo primo grande blocco, in cerca di cos'è l'uomo, dell'umano, ponendoci appunto da questa finestrella della questione del senso, che è la maniera nella quale oggi si pone il problema del destino umano. E questo è un punto di partenza attraverso le strade umane. Partiamo dai cammini del pensiero contemporaneo, un pensiero che non è più in presa diretta col pensiero cristiano, ma che non può evitare le questioni inevitabili, come questa, chi è l'uomo? A che però la vita, no? Dove va? Ecco, mi pare che è all'interno di questo questionamento sul senso della vita che il cristianesimo può rivelare la sua luce specifica. No? Questo modo di partire per fare la proposta cristiana, notate bene, Partire dal problema del senso che l'uomo dà alla sua vita. perché appunto l'obiezione potrebbe essere, no, bisogna partire subito dall'annuncio, no? Trovo qualche ragione per sostenere questo punto di partenza. Primo, mi pare un cammino rispettoso di ogni interlocutore, sia agnostico o ateo o in ricerca, al quale non posso dire subito, io ho un annuncio, ti piace? Sapete lo schema catechistico della prima comunità, raccolto nel racconto di Emmaus, il misterioso personaggio che è risorto, il volto nascosto del risorto, si presenta come colui che chiede ragione della speranza delusa, no? E sente a lungo raccontare questi due circa la loro delusione, la perdita di senso, e poi con un processo faticoso rilegge la loro vita alla luce della rivelazione, di tutta la storia della rivelazione, partendo da Mosè fino alla vicenda di Gesù. E questi, sentendo poi questo racconto, in particolare la morte di Gesù, si sono sentiti trafitti il cuore, in qualche maniera hanno riconosciuto in Gesù risorto la verità della loro vita, no? Il procedimento appunto parte dalla ricerca dell'uomo, dalla domanda dell'uomo. Quindi mi pare che questo punto di partenza è rispettoso di ogni interlocutore. E poi mi pare anche più onesto perché non suppone che la fede elimini tutti i dubbi neanche nei credenti. E terza ragione, per dire che è buona la partenza dall'uomo, dalla sua domanda di senso. Il partire dalle questioni umane mi pare rispettare di più anche la direzione del Vangelo, dell'incarnazione, per usare una parola astratta, difficile anche questa, dire cosa c'è detto, però la capiamo, no? Gesù non si è presentato facendosi valere come Dio, ha vissuto da uomo le domande e le speranze della sua epoca. E la sua esistenza, che è andata all'estremo della sua umanità, ha recato appunto all'uomo una risposta tale che coloro che lo hanno seguito hanno riconosciuto in lui il figlio di Dio. Lo hanno potuto fare al termine di un lungo percorso, perché avevano visto vivere un uomo,